Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Io sono Francesco Bonacci e questo è un nuovo appuntamento della serie Xamarin per principianti. Dopo aver parlato negli scorsi moduli di Xamarin Android, oggi andremo a proseguire la trattazione di Xamarin Native parlando della controparte iOS chiamata Xamarin iOS. Come al solito, troverete il codice sorgente della demo che svilupperemo durante questo modulo sulla repo GitHub riportata qui di seguito. Durante il modulo di oggi parleremo degli strumenti di sviluppo che Xamarin ci mette a disposizione sviluppando su iOS. Vedremo di quali componenti costa una tipica applicazione Xamarin iOS e come alcuni concetti nativi vengano ripresi da Xamarin e riadattati nel contesto della piattaforma .NET. Per concludere, parleremo di come creare programmaticamente una view e di come renderla interattiva dotandola di comportamento. Iniziamo con il parlare degli strumenti messi a disposizione dello sviluppatore sia su Windows che su Mac. Prima di tutto occorre ricapitolare brevemente quelli che sono i requisiti per sviluppare un'applicazione iOS. Come già detto nel modulo 1, per sviluppare un'applicazione iOS dovete essere in possesso di una macchina Mac, possibilmente con l'ultima versione di macOS, che nel momento in cui vi parlo è macOS Sierra. Questo vincolo è dovuto alla policy di Apple che non consente di compilare applicazioni iOS su un sistema che non sia Mac. Dopodiché avete bisogno dell'ultima versione di Xcode scaricabile dal Mac App Store. Questo perché il processo di installazione di Xcode installa automaticamente anche l'SDK di iOS, necessario a Xamarin per poter sviluppare applicazioni Xamarin iOS. Per ultimo, ma non meno importante, dovete aver installato gli Xamarin Tools su macOS, ma anche su Windows nel caso in cui sviluppiate applicazioni iOS da Microsoft Visual Studio, sfruttando quello che è lo Xamarin Mac Agent. Il processo di installazione di Xamarin iOS su Mac va ad installare automaticamente una serie di componenti software che vengono utilizzati o durante la compilazione dell'applicazione, ossia compile time, o durante l'esecuzione della stessa, o meglio runtime. Per quanto riguarda i moduli compile time installati, troviamo oltre al compilatore e al linker nativi anche un compilatore C Sharp per Mac. Xamarin iOS aggiunge inoltre una serie di servizi che vengono utilizzati a tempo di esecuzione dell'applicazione. Tra questi, sicuramente il più utile e importante è il Garbage Collector, che ricordiamo è un servizio che viene aggiunto da Xamarin e pertanto non disponibile utilizzando l'approccio nativo con Objective-C e Swift. Infine, vengono aggiunte le dipendenze Runtime Core.NET, subset del .NET Framework. Per quanto riguarda gli IDE supportati nello sviluppo di applicazioni iOS, se siete su Windows potete scegliere tra Xamarin Studio e Microsoft Visual Studio, nelle versioni 2013, 2015 e 2017, mentre se sviluppate direttamente su macOS avete a disposizione Xamarin Studio e Visual Studio for Mac. Quest'ultimo, nella sua versione finale stabile, andrà a sostituire Xamarin Studio. Pertanto, se cominciate oggi a sviluppare applicazioni iOS, potreste decidere di installare direttamente Visual Studio for Mac. Xamarin mette a disposizione degli sviluppatori una serie di template di progetto che forniscono un punto di partenza nello sviluppo di applicazioni iOS e che si distinguono per lo stile e la user experience finale dell'utente. Tra questi troviamo il Single View App, che è il template base che va a creare automaticamente un'applicazione Xamarin iOS con una singola pagina per mostrare informazioni all'utente. Troviamo poi il template Master Detail App. Con questo template è possibile sviluppare applicazioni con la tipica User Experience Master Detail, caratterizzata quindi da due view. La prima, Master, contenente molto spesso una lista di elementi. La seconda, detail, va a modellare una lista di dettaglio il cui contenuto è dipendente dall'elemento selezionato nella vista master. Il template page based app permette invece di sviluppare applicazioni multipagina con una tipica user experience rivolta alla navigazione. WebView App è invece un template che è stato introdotto con Xamarin in iOS. Tramite di questo si possono sviluppare applicazioni iOS andando a riutilizzare quelle che sono le proprie web skills. Infatti, tale approccio permette di creare view che vengono renderizzate per mezzo dell'engine Razor di ASP.NET. Per ultimo, troviamo il template Tabbed App, che consente di creare applicazioni che utilizzano un menu con layout tabulare per permettere di scegliere e mostrare il contenuto di diverse pagine. Un ulteriore template che citiamo è il template Universal. Questo permette di sviluppare contemporaneamente applicazioni che girano sia su iPhone che iPad, purché si progettino le view relative su file differenti. Questo approccio di sviluppo della UI prende anche il nome di Tailored Design, ossia una tecnica di design che va a tarare lo sviluppo della UI in base a device specifici, in questo caso iPhone e iPad. Questo template è stato marcato come deprecato a partire dalla versione 8 di iOS e rimpiazzato dall'Adaptive Design, ossia una tecnica di design duale al Tailored Design che va ad adattare la UI dell'applicazione in base ad un sistema di constraint, senza dunque dover creare file di layout separati rivolti quindi ad iPhone ed iPad. Procediamo ora a parlare di quelli che sono i componenti tipici di un progetto Xamarin iOS e come alcuni dei concetti dello sviluppo nativo iOS vengano riadattati da Xamarin nel contesto di .NET. Qualsiasi dei template visti nelle slide precedenti crea una tipica solution .NET assieme al relativo progetto Xamarin iOS. Questo progetto contiene diverse tipologie di file. Tra di questi troviamo ad esempio i file sorgente C#, rappresentanti ad esempio classe, interfacce ed enumerativi, file di progetto della UI come storyboard e file di XIB e infine metadati che sono descritti attraverso file in formato .plist, diminutivo per property list. Quando abbiamo un file di solution in formato .sln, l'IDE, quindi Xamarin Studio o Visual Studio, carica automaticamente la solution.NET associata, che può contenere uno o più progetti, ognuno con un file descrittore di progetto, in formato .csproj. Ognuno di questi progetti può partecipare al processo di build dell'applicazione andando a generare o un eseguibile in formato .exe o una libreria in formato .dll. Il fatto di poter aprire la stessa solution.NET su sistemi operativi e IDE diversi è garantito dal fatto che questi ultimi condividono tutti lo stesso engine di compilazione, chiamato MSBuild. Procedendo top-bottom nell'analisi di un tipico progetto Xamarin iOS, troviamo la cartella References. Questa contiene quelli che sono gli assembly richiesti dal processo di build o runtime dall'applicazione stessa. In ogni momento è possibile aggiungere un nuovo assembly semplicemente facendo clic con il tasto destro sulla cartella References e scegliendo ad esempio un assembly contenuto nel file system. Tuttavia, non l'intero set di assembly.NET è compatibile con un progetto Xamarin iOS. Ad esempio, assembly compilati per il .NET Framework o per applicazioni Xamarin Android non possono essere aggiunti ad un progetto Xamarin iOS, che quindi supporta solamente assembly compatibili con Portable Class Library e librerie specificatamente compilate per Xamarin iOS. Procedendo oltre, troviamo la cartella Components. Questa contiene pacchetti software che sono scaricabili esclusivamente dallo Xamarin Component Store. La cartella Packages in Visual Studio for Mac o il File Project JSON in Visual Studio permettono invece di referenziare pacchetti scaricati tramite il noto Package Manager NuGet. La cartella Resources contiene gli asset quali immagini o file di testo, che possono essere utilizzati runtime dall'applicazione. I file contenuti in questa cartella devono però specificare come azione di build la action bundle resource, che permette di includere gli asset nel pacchetto che sarà distribuito effettivamente con l'applicazione. Il file appdelegate.cs è responsabile della creazione della finestra principale main window, oltre che della gestione di eventi di sistema legati al ciclo di vita dell'applicazione. Questa classe deve ereditare dalla classe UI Application Delegate ed eventualmente effettuare l'override dei suoi metodi virtuali invocati dal sistema operativo in risposta ad eventi di sistema. Per quanto riguarda i metadati, così come Xcode, anche Xamarin utilizza il formato Property List per la loro descrizione. Questi file sono strutturati sotto forma di dizionario e dunque come lista di entry chiave valore, e tra le Property List troviamo il file entitlements.plist, che viene utilizzato per informare il sistema operativo se l'app vuole o meno interagire con servizi quali HealthKit o in-app purchase e notifiche push, e il file info.plist che permette invece di identificare quelle che sono le icone dell'app, il suo nome, il suo numero di versione o altri dettagli quali l'identificativo del package. Procedendo oltre, il file main.cs costituisce l'entry point dell'applicazione ed è modellato come un metodo statico responsabile dell'avvio dello UI framework di iOS, chiamato UIKit, e dell'identificazione dell'app delegate principale. Il più delle volte, però, non sarà necessario modificare questo file. Pertanto, considereremo per i nostri scopi il file app delegate come vero entry point principale dell'applicazione. Il file main.storyboard contiene le varie definizioni XML della struttura delle pagine dell'applicazione. Questo può essere aperto con un normale editor di testo, ma il più delle volte è comodo utilizzare il designer integrato in Visual Studio o Xamarin Studio in modo da editare visualmente le pagine dello storyboard. Alternativamente, è anche possibile utilizzare l'interface builder di Xcode per modificare storyboard o file XIB. L'informazione circa quale sia lo storyboard principale avviato con l'applicazione è contenuta nel file info.propertylist. Per ultimo, troviamo il file viewcontroller.cs. Questo e la classe relativa caratterizzano il comportamento della view associata al controller. Infatti, ogni ViewController possiede una proprietà View, tramite cui, come vedremo, sarà possibile accedere alla view radice del controller. Molto spesso al file ViewController.cs è affiancato il file omonimo con estensione .designer.cs, che rappresenta la definizione di una classe parziale utilizzata dal designer per collegare le view dello storyboard al viewcontroller corrispondente. In quanto file autogenerato dal designer, è quindi consigliabile non apportarvi modifiche, poiché queste verranno comunque sovrascritte dal designer. Prima di procedere oltre nella trattazione di Xamarin iOS, è bene introdurre alcune terminologie che vengono comunemente incontrate quando si sviluppa un'applicazione iOS, come model, view e controller. Vedremo inoltre come Xamarin prende e riadatta alcuni concetti dello sviluppo nativo con Objective-C o Swift, quali ad esempio i concetti di delegato e protocollo. Model View Controller o MVC è un design pattern architetturale o di framework che viene comunemente utilizzato non solo in ambito iOS per andare a separare la logica dell'applicazione tra tre aree: il model, la view e il controller. Seppure, come detto, non impiegato solo in ambito iOS, il suo utilizzo è fortemente consigliato e anzi a volte implicito nello sviluppo dell'applicazione stessa. Il model è responsabile del modello dei dati e della logica di business dell'applicazione. Possono essere considerati parti del model le funzioni del calcolo computazionale, la logica di trattamento dei dati, la logica di persistenza dei dati, per esempio quella legata all'accesso ad un database o a un servizio web, le entità dei dati che costituiscono il modello vero e proprio, ed infine la logica di validazione dei dati stessi. Per quanto riguarda la view, come si evince dal nome, questa contiene tutti gli elementi visuali con cui l'utente può interfacciarsi, quali ad esempio bottoni, slider e campi di testo. Ognuno di questi elementi visuali eredita dalla classe UIView. Le view possono essere definite programmaticamente via codice, come faremo in questo modulo, o dichiarativamente attraverso storyboard e file di XIB. Infine, il controller fa da cuscinetto tra model e view, andando a gestirne le comunicazioni. Il controller è infatti responsabile di aggiornare i dati della view in risposta ad azioni dell'utente e aggiornare il modello dei dati in risposta a notifiche del modello stesso. Come già detto, MVC è un design pattern architetturale e dunque strettamente dipendente dal framework di appoggio. In iOS questo è reso ancora più palese dal fatto che un controller deve ereditare dalla classe UIViewController. L'applicazione deve sempre specificare un controller principale o radice. È possibile far questo effettuando l'override del metodo finishedLaunching e assegnando alla proprietà roofViewController della UIWindow principale un nuovo viewController, che pertanto diventerà il nuovo controller radice. Vediamo ora di analizzare brevemente quello che è il ciclo di vita tipico di un'applicazione iOS. Quando l'applicazione viene avviata, il sistema operativo invoca il metodo statico main. Dopodiché, questo è responsabile di invocare l'omonimo metodo statico presente nella classe UI Application che effettua il parsing del file info.propertyList e crea un'istanza della UI application stessa, oltre che inizializzare l'app delegate. Una volta fatto questo, viene invocato l'evento di sistema finished launching nella classe app delegate, che, come visto, è responsabile di creare la finestra principale e specificare il view controller radice. Uno dei concetti che Xamarin riprende dallo sviluppo nativo con Objective-C e Swift è quello di delegato. Un delegato non va confuso con un tipico delegato .NET. I delegati in iOS vengono però comunque utilizzati per scatenare meccanismi di notifica tra diverse parti dell'applicazione. Un esempio di delegato è la classe AppDelegate, che è costituita da una serie di metodi con suffisso should, will e did, che vengono invocati in risposta ad eventi di sistema legati al ciclo di vita dell'applicazione. Un protocollo iOS può essere invece paragonato ad un'interfaccia .NET, in quanto espone il contratto di utilizzo delle operazioni che sono supportate da un delegato. Infatti, come le interfacce, oggetti iOS possono implementare più protocolli, pertanto realizzando un esempio di ereditarietà multipla. Ma, diversamente dalle interfacce, possono possono anche contenere uno stato, così come dei metodi statici. Proprio per questo motivo, un'interfaccia .NET da sola non basta per modellare un protocollo iOS. Per risolvere questo problema, Xamarin modella un protocollo come un'interfaccia che viene utilizzata da una classe astratta, da cui eredita il delegato vero e proprio. Come si può vedere in figura, infatti, la classe AppDelegate è eredita dalla classe astratta UIApplicationDelegate, che dunque può contenere dello stato dei metodi statici e di fatto utilizza l'interfaccia UIApplicationDelegate. Ora che abbiamo fornito tutti i prerequisiti fondamentali, andiamo a vedere com'è possibile creare interfaccia grafica in iOS e come poi renderla interattiva dotandola di comportamento. Innanzitutto è bene dire che iOS offre due alternative per sviluppare la UI dell'applicazione. È infatti possibile sviluppare l'interfaccia grafica sia via codice che attraverso l'iOS Designer integrato nell'IDE, o l'interface builder di Xcode. In questo modulo ci concentreremo sul primo approccio, mentre lasceremo la trattazione del secondo al modulo successivo. In iOS tutte le view ereditano dalla classe UIView. Ogni view può essere creata per composizione di uno o più oggetti visuali, che vanno pertanto a formare una struttura d'albero radicato. Questo albero è costituito da un nodo progenitore, ossia la view radice appartenente al view controller, e da una serie di nodi figlio, ognuno dei quali possiede un elemento padre, superview, e uno o più nodi figlio, subview, ad eccezione naturalmente dei nodi foglia che non possiedono nessun figlio. In figura è possibile vedere come una view ottenuta per composizione viene renderizzata all'interno di una pagina dell'applicazione. Come già detto, ogni view controller espone una proprietà view tramite cui è possibile accedere alla view radice della pagina corrente, oltre che ad una serie di metodi legati al ciclo di vita della pagina. Tra questi ultimi, il metodo ideale dove andare ad effettuare modifiche sulla view è il metodo viewDidLoad, invocato solo quando la view radice è stata creata o caricata. Nel caso dell'esempio, viene infatti effettuato l'override del metodo viewDidLoad per modificare il colore di background della view radice. Per quanto riguarda gli altri metodi esposti dalla classe viewController, troviamo loadView, che consente di creare la view radice, viewDidLoad, invocato come detto quando la view radice è stata creata o caricata, viewWillAppear, invocato quando la view sta per essere mostrata, viewDidAppear, invocato invece quando la view sta per essere effettivamente renderizzata. Analogamente troviamo i metodi opposti agli ultimi due, cioè rispettivamente viewWillDisappear, invocato quando la view sta per essere nascosta, e viewDidisappear, invocato quando la view è stata effettivamente nascosta. Per quanto riguarda il posizionamento di una view rispetto alla view padre, iOS prevede un sistema di coordinate indipendente dalla risoluzione dello schermo del dispositivo, basato sul concetto di point. L'origine di questo sistema di riferimento è costituita dall'angolo top left della view padre e ha coordinate a valori crescenti a destra e in basso rispettivamente per gli assi X e Y. La posizione di una subview dipende però da alcuni fattori importanti. Il primo di questi è il frame. Il frame corrisponde al rettangolo visuale dato in termini di coordinate x, y, larghezza ed altezza della view padre e determina quella che è la superficie di rendering della subview. Center costituisce invece la coordinata centrale della view rispetto al sistema di riferimento della view padre. Infine, bounce, similmente a frame, corrisponde al rettangolo visuale dato in termini di coordinate x, y, larghezza ed altezza, ma rispetto al frame, questi sono riferiti rispetto al sistema di riferimento della view stessa. Molto spesso bounce corrisponde al frame, tuttavia può non includere l'eventuale padding o lo spazio riservato effetti grafici quali ombreggiature. Il frame, come detto, permette di posizionare e dimensionare una view rispetto al sistema di riferimento della Super View. Nel caso della figura, il frame corrisponde al rettangolo visuale avente come coordinate x ed y, rispettivamente 190 e 110, e larghezza e altezza pari a 100. Il punto centrale della figura in esempio è invece dato dalle coordinate x ed y, rispettivamente pari a 240 e 160, riferite rispetto al sistema di riferimento della Super View. Per ultimo, la figura in esempio cerca di chiarire la differenza tra frame e bounce. In questo caso, bounce è infatti identificato dalle coordinate x e y pari a 0,0, in quanto riferiti rispetto al sistema di riferimento della view corrente, mentre la larghezza e l'altezza rimangono le stesse del frame. Una view può essere posizionata via codice esprimendo le coordinate e la dimensione in termini di frame o bounce, oppure entrambi, come nel caso dell'esempio. All'interno del metodo viewDisLoad del controller vengono prima ricavate altezza e larghezza della pagina grazie a bounce, dopodiché queste vengono utilizzate per costruire il frame di contenimento di una nuova view figlia. Similmente ai controlli Windows Phone e ai widget in Android, anche iOS fornisce un set di controlli grafici standard definiti all'interno dello UI framework chiamato UIKit. Come già detto, ognuno di questi controlli eredita da UIView e, per la loro corretta visualizzazione, occorre modificare il frame corrispondente e aggiungerli alla SuperView. Analizziamo ora tre dei controlli più utilizzati in iOS, ossia UIButton, UILabel e UITextField. Il controllo UIText Field rappresenta un campo di testo modificabile dall'utente e, una volta che acquisisce il focus, mostra automaticamente la tastiera sullo schermo. Nel caso dell'esempio, viene istanziato un nuovo UIText Field andando ad inizializzare il suo frame creando un nuovo CGRect del namespace Core Graphics. Vengono inoltre modificate le proprietà Keyboard Type, specificando una keyboard adatta all'inserimento di email, la proprietà border style per specificare in questo caso uno stile dello UI text field con angoli arrotondati, ed infine viene assegnata allo UI text field un valore per il placeholder. UI button rappresenta invece un pulsante sullo schermo. Esistono built-in diversi stili di bottone, come ad esempio lo stile di sistema system, per un bottone con colore di testo blu su sfondo trasparente, oppure lo stile custom o lo stile detail disclosure. Nel caso dell'esempio, viene istanziato un nuovo UI button utilizzando il suo overload che accetta un tipo di bottone, in questo caso custom. Viene poi modificato il suo frame ed il suo colore di background. Infine, attraverso il metodo setTitle, viene specificato il testo contenuto nel bottone quando questo è nel suo stato di default. UILabel, similmente a UIText Field, rappresenta un campo di testo. Tuttavia, rispetto a questo, non è modificabile ed è dunque ridolly. In questo caso viene istanziato un nuovo UILabel utilizzando l'overload del costruttore base UIView, che accetta un frame di contenimento. Dopodiché viene modificato il suo testo, l'allineamento del testo a centrale e il suo colore a blu. Come già detto, in iOS è possibile creare view per composizione. Per fare questo si possono utilizzare i metodi addSubView o addSubViews, rispettivamente per aggiungere alla view padre una o più view figlie. O alternativamente si può utilizzare il metodo add di UIView. Nel caso dell'esempio, vengono istanziate all'interno del metodo viewDidLoad una UILabel, una UIText Field e uno UIButton. Dopodiché si utilizzano i metodi addSubView per aggiungere le view create alla view radice. Xamarin.iOS mappa una UIView come una classe che implementa l'interfaccia IEnumerable. Pertanto è possibile andare a visitare i nodi figlio di una view semplicemente utilizzando il suo iteratore, o più facilmente impiegando il tipico costrutto for each come mostrato nell'esempio. Come già detto, quando uno UI text field acquisisce il focus, viene mostrata la tastiera. Tuttavia, questa non viene nascosta quando lo UI text field perde il focus corrente. Per fare questo, occorre utilizzare il metodo resign first responder di UI text field, come mostrato quindi nell'esempio. Xamarin iOS, come già detto all'inizio della lezione, introduce un nuovo servizio runtime, ossia il garbage collector. Inoltre, Xamarin iOS estende le funzionalità della classe UIViewController facendole implementare l'interfaccia iDisposable. Effettuando l'override del metodo dispose, è possibile trarre vantaggio del garbage collector per andare a disporre una risorsa. In questo caso, viene etichettata come da disporre la UI image chiamata background image, che pertanto verrà rilasciata durante l'iterazione successiva del garbage collector. Bene, vediamo ora come applicare i concetti visti fino a qua per sviluppare la UI della nostra prima applicazione Xamarin iOS. Per fare questo, per prima cosa mi vado a connettere al mio macOS in remoto utilizzando un client di remote desktop. Come potete vedere, questo è il mio sistema macOS. E questa è la mia istanza di Visual Studio for Mac aperta. Per questa demo vogliamo creare, come abbiamo fatto nel primo modulo di Xamarin Android, un'applicazione per il calcolo delle marge, che chiameremo anche in questo caso tip calculator. Quindi andiamo su New Project, selezioniamo il template iOS e il sottotemplate Single View App. Selezioniamo Next, chiamiamo l'applicazione tip calculator e come organization identifier selezioniamo Xamarin for Beginners. Dopodiché scegliamo di rendere disponibile la nostra applicazione solo per iPhone e decidiamo di supportare la versione minima, ad esempio iOS 9.0. Dopodiché selezioniamo Next, selezioniamo poi Create. Visual Studio for Mac ha creato la soluzione Tip Calculator contenente un unico progetto Xamarin iOS chiamato Tip Calculator. Vogliamo andare a creare la view dell'applicazione programmaticamente. Per fare questo dobbiamo però associare il view controller radice dell'applicazione all'app delegate. Semplicemente creiamo una nuova istanza di UI window passando come parametro il bounce corrispondente allo schermo principale che ricaviamo da UI screen dot main screen dot bounce. Dopodiché andiamo a modificare la proprietà di window chiamata roofViewController e istanziamo il nostro viewController. Infine rendiamo visibile la finestra principale con il metodo makeKeyInvisible. Ora che abbiamo associato il controller radice all'app delegate, possiamo aprire il nostro view controller. In questo caso, poiché decidiamo di modificare la view da codice, possiamo anche non considerare il file .designer.cs che è stato automaticamente creato, quindi possiamo anche eliminarlo. Dopodiché possiamo cominciare a modificare
la view radice associata al controller. Quindi accediamo alla view, cominciamo con il modificare il colore di background della view. Creiamo un nuovo campo di testo UI Text Field per l'inserimento della spesa totale. Chiamiamo Total Amount. Utilizziamo la proprietà frame per andare a posizionare il nostro elemento all'interno della view radice. Per fare questo creiamo un nuovo CGRect. Passando come coordinata X 20, come coordinata Y 28 e come dimensione della view, meno un fattore 20, meno un fattore 40 e come altezza 35. Dopodiché inseriamo come keyboard type UI keyboard type di tipo decimal pad come stile del bordo board style scegliamo uno stile con angoli arrotondati. Infine, come placeholder, assegniamo la stringa enter total amount. Dopodiché creiamo il bottone per scatenare il calcolo della mancia, chiamiamo calcolo button, similmente a prima. Distanziamo il bottone e posizioniamo il bottone utilizzando la proprietà frame. Di un fattore 40 e come altezza 45. Come colore di background selezioniamo un qualsiasi colore, ad esempio purple. Dopodiché modifichiamo il testo del bottone con il metodo setTitle. Passiamo come stato per il testo calculate lo stato di default corrispondente a UI control state.normal. Per ultimo è necessaria una UI label per visualizzare il risultato della computazione. Quindi creiamo una nuova UI label, chiamiamo result label. Utilizziamo in questo caso l'overload del costruttore di UIView che accetta come parametro un frame. Passiamo un nuovo CGRect. avente come x, 20 come y, 124, come larghezza specifichiamo una 40 e come altezza 40. Dopodiché settiamo l'allineamento del testo. Il testo centrale, modifichiamo il font selezionando un font di sistema con grandezza 24. Infine selezioniamo come testo iniziale una stringa valore tip is 0.00. Ultimo dobbiamo andare ad aggiungere le view appena istanziate alla view radice di questo viewcontroller. Quindi utilizziamo il metodo addSubViews che accetta un array parametrico di UIView passando in ordine Total amount, calc button e result label. Una volta fatto questo, possiamo anche avviare l'applicazione. Come potete vedere, questa è l'applicazione avviata, anche inserendo un ammontare totale e premendo il tasto Calculate non succede nulla poiché ancora non abbiamo provveduto ad inserire nella logica di comportamento, cosa che faremo nella prossima demo. Ma un altro problema da evidenziare è dovuto al fatto che, effettuando ad esempio un'operazione di rotazione nel dispositivo, la view non si adatta a dimensioni del dispositivo o anche la sua orientazione, quindi non rimane centrale.
Così come gli eventi .NET, anche iOS impiega un sistema di notifiche delle azioni su un controllo basato su eventi. Per questo motivo, un evento nativo iOS viene mappato da Xamarin in un evento tipico .NET. Così come tutti gli eventi .NET, questi poi possono essere gestiti utilizzando delegati, come mostrato nell'esempio, metodi anonimi oppure espressioni lambda. La classe UIButton espone l'evento TouchUp Inside, che viene utilizzato per gestire il tap o clic sul pulsante. Se si crea, come nel nostro caso, la UI programmaticamente, il metodo ideale per associare all'evento un event handler è sempre il metodo viewDidLoad. In questo caso, l'evento TouchUpInside viene gestito dal metodo delegato onLoginButtonClicked. Ultimo, come vedremo meglio anche nel prossimo modulo, è possibile gestire eventi corrispondenti alla rotazione del dispositivo effettuando l'override del metodo didRotate di UIViewController. Nel caso specifico dell'esempio, questo viene fatto per andare ad adattare la posizione e la dimensione di un campo di testo sulla base dell'orientazione corrente del dispositivo.
Vediamo ora di riprendere la demo precedente andando a completare l'applicazione, rendendo quindi l'applicazione interattiva. Torniamo al sistema Mac. L'unica modifica da effettuare è quella di gestire l'evento corrispondente al click del bottone chiamato in iOS Touch Up Inside con un event handler C#. possiamo scegliere ad esempio un'espressione lambda. Dopodiché, per prima cosa, una volta che il bottone è stato premuto, decidiamo di nascondere la keyboard utilizzando il metodo resign first responder di UI text field. Quindi total amount resign first responder. Dopodiché parsifichiamo il testo inserito dall'utente utilizzando il metodo tryParse di double. Passiamo come primo parametro la stringa corrispondente al campo di testo. Come secondo parametro un valore di ritorno, che in questo caso è valido. Se tutto è andato a buon fine, questo metodo, come già visto in precedenza, ritorna un valore positivo. Possiamo andare ad utilizzare il valore di val. Dobbiamo accedere al result label, che però abbiamo dichiarato dopo, e quindi dobbiamo andare a spostare prima della gestione dell'evento touchUpInside. Quindi accediamo al result label. Inseriamo come valore della stringa l'interpolazione di string in questo caso, come val, moltiplicato per un valore percentuale di default, ad esempio 0.2, e utilizziamo il simbolo C per formattare il valore corrispondente alla mancia. Dopodiché, se tutto è andato a buon fine, possiamo anche avviare l'applicazione. Inserendo ad esempio un valore di spesa totale pari a 56 e premendo il pulsante Calculate, terremo un aggiornamento della mancia che in questo caso sarà 11.20.
Per ricapitolare quanto visto in questo modulo, oggi abbiamo parlato degli strumenti di sviluppo che Xamarin ci mette a disposizione per sviluppare un'applicazione iOS, abbiamo poi illustrato quali sono i componenti, i concetti tipici di un'applicazione iOS e come questi vengono riadattati nel contesto di .NET. Infine, abbiamo visto come creare programmaticamente la nostra prima view e come renderla interattiva definendo il comportamento del controller associato. Bene, per oggi è tutto, la lezione può concludersi qui. Rimangono ancora da vedere alcuni argomenti importanti riguardo Xamarin iOS, come ad esempio la creazione di una UI via storyboard e la navigazione tra pagine dell'app. Vi invito quindi a seguire il prossimo modulo in cui termineremo la trattazione di Xamarin Native.